Allora riprendiamo subito, perché eravamo nella sinagoga di Nazareth, il capitolo 4 di Luca. Dal versetto 16. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Abbiamo visto che per Gesù le sinagoghe sono un luogo a rischio, e vedremo che questa volta decisero di ammazzarlo. Cosa ha fatto Gesù nella sinagoga di tanto grave da decidere addirittura di assassinarlo? Adesso lo vedremo. Dunque si reca a Nazareth, dove era stato allevato, entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Era normale che per all'ospite venisse dato il privilegio di leggere la lettura del giorno. Come noi, la nostra liturgia è suddivisa in una maniera triennale, voi sapete ogni anno ha le sue letture, così ugualmente la liturgia sinagogale del sabato era divisa in un ciclo triennale, per cui ogni sabato era già prevista la lettura del profeta che si leggeva o di altri testi. Gli fu dato il libro del profeta Isaia, e qui comincia già a crescere la tensione nel brano. Aperto il libro, non lesse quello che c'era scritto, quello che quel giorno si doveva leggere, ma trovò il passo dove era scritto. Trovò perché cercò. Il verbo adoperato dall'evangelista è il verbo eurisco, che noi tutti conosciamo per quella famosa espressione di eureka. Ricordate? Eureka, eureka, cosa significa? Ho trovato perché? Ma ho trovato perché ho cercato. Quindi Gesù non legge il brano che quel giorno era previsto, ma cerca un brano particolare. Quindi già questa è la prima trasgressione che Gesù fa, e incomincia a salire l'atmosfera di tensione nella sinagoga. Trova il passo dove era scritto, per fortuna che ha scelto bene, perché era il brano che la gente si aspettava. È il capitolo 61 del profeta Isaia, dove il profeta annuncia la venuta del Cristo, del Messia, con tutte le azioni che il Messia avrebbe compiuto. Allora, siccome già Gesù era andato a vivere a Cafarno, già aveva cominciato la sua attività e si era diffusa la voce, che pareva che addirittura questo nazaretano fosse l'uomo atteso, il Messia, quindi c'è grande attesa, allora possiamo immaginare che tutta la popolazione di Nazareth, Nazareth era un paesino piccolo di qualche centinaia di abitanti, si è ammassata nella sinagoga per vedere questo loro concittadino che sembra sia lui il Messia atteso. Perché si diceva il Messia nessuno lo conosce, si manifesterà improvvisamente, per cui può essere chiunque persona. E Gesù sceglie bene, sceglie il capitolo 61 del profeta Isaia e incomincia a leggere. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù nel battesimo ha ricevuto lo Spirito del Signore, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Il termine Cristo significa unto, era l'unzione che si faceva ai re, si faceva ai sommi sacerdoti, che indicava un cambio di stato, una scelta divina e comunque qualcosa di inviolabile. Quindi il termine ebraico Mashiach e poi in greco Christos, da cui il nostro Messia e poi Cristo, significa l'unto, una persona scelta e consacrata dal Signore, al quale il Signore comunica la sua stessa forza e la sua stessa energia. E la persona del Messia è inviolabile e soprattutto, per privilegio divino, non avrebbe mai conosciuto la morte. Cosa si sapeva del Messia a quell'epoca? Che il Messia era già presente, ma nascosto, senza sapere neanche lui di essere tale. Che si sarebbe manifestato nel pinnacolo del Tempio, lo spigolo più alto del Tempio di Gerusalemme, che sarebbe stato consacrato, unto dal profeta Elia, che si sarebbe distinto perché avrebbe osservato pienamente ogni dettaglio, anche minimo, della legge, discende dal re Davide, è una persona pia e soprattutto annienta i nemici di Israele. Questa era l'attesa che c'era del Messia. Secondo la mentalità dell'epoca, il Messia non è soltanto un re, ma anche un profeta e un dottore della legge. quindi non trasgredisce alcun precetto, ma insegna a tutti quanti a obbedire a questi precetti. E continua Gesù. Quindi la prima parte va bene. Allora pare di sentire già la gente nella sinagoga, vedete che lui mi ha mandato ad annunziare ai poveri una buona notizia. Qual è la buona notizia che i poveri attendono? La fine della povertà. E come loro immaginavano questa buona notizia? Se noi leggiamo poi quello che segue nel profeta Isaia, questo testo è un delirio di onnipotenza. Dice l'autore di questi brani: io già vedo carovane di cammelli e dromedari che vengono qui portandoci le ricchezze dei pagani. Ecco la buona notizia. Israele non sarebbe stata più una nazione di poveri, perché avrebbe ammassato le ricchezze dei popoli stranieri. Quindi questa è la buona notizia. E anche qui, finora va bene. Per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, sono immagini degli oppressi che vivono nelle tenebre, sapete, a quell'epoca le carceri erano sotterranee, senza luce, per cui l'immagine del cieco indicava anche il prigioniero. Predicare un anno accetto, un anno di grazia del Signore, l'anno del Giubileo, nel quale veniva proclamata la liberazione nel paese, e questo versetto continuava: e il giorno della vendetta del nostro Dio. Era quello che più si aspettavano. Quindi l'unzione del Messia era sì per annunciare la buona notizia, liberare i prigionieri, proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno della vendetta del nostro Dio. Israele è più da 70 anni che è oppresso dal dominio dei pagani e sta aspettando in maniera spasmodica la venuta di questo liberatore, che radunando la gente pia, la gente per bene, i devoti, vada a Gerusalemme, spodesti il sommo sacerdote corrotto, spodesti il procuratore romano e inauguri il regno di Israele. E questa è l'attesa che loro in cui sperano. Quindi il giorno della vendetta del nostro Dio. Come dicevo, il profeta Isaia amplifica questi desideri. Addirittura sempre in questo capitolo lui scrive: ci saranno stranieri a pascere i vostri greggi. I rabbini cavavano sempre le cose molto chiare, ben precise, si chiedevano quanti? 2800 a testa. Quindi ogni ebreo, quando sarebbe arrivato il Messia, che avrebbe dominato il mondo intero, avrebbe avuto 2800 servi. Figli di stranieri saranno i vostri contadini, eccetera. Ebbene, Gesù non pronuncia questo versetto, non lo legge. Questo è un affronto molto grave, perché il testo, il ritmo del testo, non permetteva di troncarlo. L'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio. Gesù tronca lì la lettura, infatti scrive l'Evangelista, poi arrotolò il libro. Gesù, quello che fa in maniera provocatoria, in maniera molto grave, indica la fine del popolo di Israele, di sentirsi un popolo eletto sopra gli altri, un popolo destinato a dominarlo, un popolo benedetto da Dio. Noi lo sappiamo dalla storia, ringraziamo Gesù per questa liberazione, che quando un popolo si sente benedetto da Dio, diventa subito una maledizione per altri popoli. Quando un popolo pensa di avere Dio con noi, son guai per gli altri popoli. Quindi Gesù mette fine a tutto questo, e non fa altro Gesù che a collocarsi sul filone che già i profeti inascoltati, la voce di Dio, aveva annunziato al popolo. Per esempio il profeta Amos diceva: non siete voi per me come gli etiopi israeliti? Non ho fatto uscire io Israele dal paese d'Egitto, i filistei da captor. I filistei sarebbero i palestinesi, i nemici storici di Israele. E Dio dice: ma guardate, io sono sempre a favore degli oppressi, non c'ho una nazione particolare privilegiata, tutti quanti sono oggetto del mio amore. C'è nel profeta Isaia la prima parte dove il Signore dice: benedetto il mio popolo, l'Egitto, il nemico storico. Quindi Gesù sta per annunciare un amore universale di Dio che riguarda tutta l'umanità e non un solo popolo. Sta per annunciare quella che sarà la grande difficoltà ad essere compresa, che Gesù non è venuto a riesumare il defunto regno di Israele, il regno di Davide, ma a inaugurare il regno di Dio. Ma loro, orecchi da mercante, loro aspettano il regno di Israele, non il regno di Dio. Tutto il conflitto che Gesù ha con i suoi discepoli, con il popolo, è questo. Loro aspettano il Messia che viene a risuscitare il regno di Israele, cioè il dominio di Israele sopra le altre nazioni. Gesù invece annuncia e inaugura il regno di Dio, cioè un regno non limitato da confini, dove l'amore di Dio è universale, un amore che, come abbiamo detto, non soltanto quantitativo, ma qualitativo, non un amore che arriva ovunque, ma un amore che è per tutti, per ogni persona, e questo non viene accettato, ma non solo dagli avversari di Gesù, non solo dal popolo, dai suoi stessi discepoli. L'unica cosa che Gesù risuscitato continuerà a insistere a insegnare ai suoi discepoli, l'unica cosa sarà il regno di Dio. C'è una pagina tragicomica negli Atti degli Apostoli dove Gesù è morto, risuscitato, quindi hanno riconosciuto in Gesù la condizione divina, visto che i discepoli non hanno capito assolutamente niente cosa fa. Non hanno capito assolutamente niente perché la finale del Vangelo di Luca è una finale, anche quella tragicomica. Gesù li spinge fuori da Gerusalemme e loro tornano a Gerusalemme e termina l'Evangelista e stavano tutto il giorno nel Tempio a lodare e glorificare Dio. Ovvero, e non hanno capito niente. Ma come? Gesù ha detto che questo Tempio era un covo dei banditi, che non sarebbe rimasta pietra su pietra, e loro tornano nel Tempio a lodare e glorificare Dio. Le idee della religione quando sono dentro le persone sono difficili da estirpare. Allora Gesù, una volta risuscitato, quindi è risuscitato, si vede la condizione divina, li chiama i discepoli, li porta a una sorta di ritiro spirituale e per 40 giorni, o non so, 2 giorni a Roma e 40 giorni a Gerusalemme, e poi non c'è un frate ma c'è Dio stesso, Gesù, per 40 giorni Gesù parla su un unico argomento, il regno di Dio. Dice, alla fine l'avranno capito. Al 40° giorno uno dei discepoli dice, sì vabbè, ma il regno di Israele quando è che lo ricostituisci? Perché è questo che loro attendono, il regno di Israele, per cui sordi alla voce dei profeti in cui Dio dice sì, io vi ho liberato, ma perché la mia attività è quella di essere liberatore, ma ho liberato voi come i vostri nemici, voi siete il mio popolo senz'altro, ma popolo mio sono anche gli egiziani. Quindi l'amore di Dio universale era già stato annunciato dai profeti, qui Gesù lo porta a compimento. Allora, poi arrotolò il libro, quindi la lettura è finita. E che vuol dire che la lettura è finita? Ma allora Gesù non è d'accordo con Isaia? Oh, ma questa è una trasgressione grave. Lo consegna all'inserviente e sedete. Stare seduti è la posizione del maestro. Ed ecco già incomincia a crescere la tensione. Scrive l'Evangelista in maniera stupenda, tutti gli occhi nella sinagoga stavano fissi su di lui. C'è una tensione che proprio si tocca. Tutti gli occhi stavano fissi su di lui. Gesù cosa doveva fare in questo momento? Doveva cercare di sedare gli animi, doveva cercare un po' di attenuare questa tensione. Gesù invece incomincia ad affondare il coltello nella piaga. Dice Gesù, allora cominciò a dire, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. La scrittura si è compiuta, ma non quella della vendetta di Dio, che Gesù non ha nominato, ma quella della grazia. Il fatto che qui l'Evangelista giochi sugli occhi di tutti che stanno fissi su Gesù e Gesù che parli di orecchi è perché l'Evangelista vuole alludere al profeta Ezechiele, dove si legge, figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Le tradizioni religiose nazionaliste, quando radicano nelle persone, sono difficili poi da sradicare. I neurologi direbbero che hanno certe parti del cervello, le persone religiose, che sono come atrofizzate, neutralizzate. E è vero, e certi sistemi religiosi riescono a escludere certe aree del cervello, per cui è difficile dopo rimettere in funzione certe aree. Com'è possibile avere occhi per vedere e non si vede, e orecchie per ascoltare e non si sente? È possibile, guardatelo nel Vangelo. Prendete l'episodio, anche quello, guarda, è tragicomico. Gesù, ormai vicino a Gerusalemme, dice: avete capito? Io vado a Gerusalemme ad essere ammazzato, chiaro, chiaro sul Messia. Poi arriva Giacomo e Giovanni, del nascosto degli altri: oh, mi raccomando, dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Ho appena detto che sono ammazzato. Vedete, l'ideologia religiosa nazionalista è talmente potente che condiziona la vista, hanno occhi e non vedono, e condiziona l'udito, hanno orecchie e non odono. Ed ecco, incomincia a scoppiare il tumulto nella sinagoga. Tutti erano contro di lui. Qui vedete che la traduzione è diversa, purtroppo i traduttori non rendono a pieno la costruzione verbale. Il verbo martireo, da cui il termine martire, a secondo del contesto indica se è una testimonianza a favore o contro, e qui il contesto è tutto contro. Tutti erano contro di lui perché scandalizzati per queste parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Non è possibile, il Messia che parla di amore, e quindi amore per tutti, amore anche per i pagani, ed ecco la loro obiezione, dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Attenzione, non mettono in dubbio la paternità di Gesù, perché nel Vangelo di Luca c'è scritto ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Figlio, nella cultura ebraica, è colui che assomiglia al padre. Allora è evidente che queste parole d'amore di Gesù non assomigliano in nulla a quello che poteva essere Giuseppe, abitante di Nazareth, probabilmente anche lui in questo ambiente nazionalista. Abbiamo degli indizi nel Talmud, delle tracce sulla famiglia di Gesù. Giuseppe, il padre di Gesù, è conosciuto come Giuseppe il Pantera. Era il soprannome del nonno. Il nonno si chiamava la Pantera. Giuseppe il Pantera. Allora questo soprannome fa vedere che Giuseppe non è proprio quello col giglio in mano, ma con un randello in mano. Probabilmente era anche lui un bellicoso e nazionalista. E Gesù, di fronte a questa atmosfera di scandalo che tutti ribollono, cosa fa? Gesù mette il dito sulla piaga e adesso lo vedremo, scatena un putiferio dal quale a malapena riesce a sopravvivere. Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade in quella Cafarnao. Notate com'è dispregiativo. Cafarnao era una città di confine, una città semipagana. Allora i pi abitanti di Nazareth sulla montagna ne parlavano con disprezzo. Quella Cafarnao, fallo anche qui nella patria tua. Cioè un medico, prima di occuparsi dei mali degli altri, cioè dei pagani, deve rimediare ai propri. Quindi prima di parlare di amore per i pagani, pensa a liberare Israele dai suoi nemici. Il proverbio citato da Gesù, medico cura se stesso, richiama poi lo scherno che Gesù subirà sulla croce da parte dei capi quando gli diranno: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Messia di Dio, sei il suo eletto. Poi aggiunse: amen, è vero, nessun profeta è ben accetto in patria sua. Proclamare l'anno accetto, questo è il termine esatto, del Signore, non è accettato. Nessun profeta è ben accetto in patria sua. Questo è il destino del mio profeta, il destino di Gesù. Perché nessun profeta è ben accetto in patria sua? Perché il profeta è colui che manifesta e annuncia la volontà di Dio, e Dio è sempre nuovo. Il profeta è colui che trova sempre insufficienti i mezzi, gli strumenti dei loro contemporanei per esprimere l'apporto con Dio, e ha bisogno di crearne di nuovi. Ma voi sapete che una delle pietre, le lapidi, che fanno uccidere la vita spirituale è quella scena frase: si è sempre fatto così, perché cambiare? Il profeta è l'uomo del cambiamento, per cui i profeti non verranno mai accolti, ma mai accettati. E la profezia di Gesù questa volta è che non esistono persone escluse dall'amore di Dio. Questo insegnamento di Gesù ci vorranno anni prima che emerga nella comunità cristiana, e lo farà, ci riuscirà a farlo Pietro. Pietro fa un'esperienza traumatica. Conoscete tutti l'episodio di Pietro raccontato negli Atti degli Apostoli. Sta sulla terrazza, c'ha fame, vede una visione, una tovaglia che scende dal cielo con tutti gli animali della creazione. E una voce che gli dice: alzati, uccidi e mangia. E lui: giammai, Signore, perché mai ho mangiato qualcosa di impuro. La seconda volta la visione si ripete e lui: giammai, Signore, perché mai ho mangiato qualcosa di impuro. Erano presenti gli animali della creazione, secondo l'ordine del Genesi, dove Dio aveva creato tutto per l'umanità. Erano stati poi i sacerdoti nel libro del Levitico a dividere animali puri da quelli impuri, da quelli che si possono mangiare a quelli che non si possono mangiare. E Gesù aveva liberato da tutto questo. Ha detto che non è quello che ti entra che ti rende impuro, ma è quello che ti esce. Ma la comunità ancora non l'ha capito. E non è soltanto un problema alimentare, perché fin tanto che c'è questo scoglio del puro e dell'impuro, ne dipende e ne è condizionato anche il rapporto con i pagani considerati impuri. La terza volta, e il povero Pietro c'ha un conto in sospeso con il numero 3 perché gli ricorda un certo Gallo, allora entra in fibrillazione e capisce. Nel momento che capisce, bussano alla porta, sono dei pagani. E lui dice loro: voi sapete che a un giudeo non è consentito avere contatto con i pagani, ma, ed ecco la frase straordinaria che dovremo incidere nel nostro cuore, questo è veramente valore non negoziabile per i nostri catechismi. Pietro dice: ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere considerato impuro, nessuno. È la religione che divide puri e impuri, meritevoli e no, peccatori e giusti. Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere considerato impuro. L'amore di Dio si rivolge ad ogni creatura e non è condizionata dal comportamento o dalla risposta della persona. Questo è l'annuncio di Gesù. Abbiamo visto il clima è incandescente ed ecco che Gesù va a mettere il dito sulla piaga e tira fuori due episodi che erano, se non censurati, ma perlomeno trascurati della storia di Israele. Due episodi che si preferiva non leggere, due episodi che si preferiva non ricordare. E Gesù, proprio in questo contesto, in cui c'è un'assemblea che gli è tutta contro, tira fuori proprio questi due episodi. Dice Gesù: vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele, al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Una zona, quella dove la scarsità di pioggia può causare delle carestie tremende, devastanti. Ma a nessuna di esse fu mandata via, se non in Sarepta di Sidone, a una donna vedova. Gesù sta ricordando un episodio della Bibbia, della storia di Israele, dove quando ci fu una grande carestia, il Signore, che non ha popoli privilegiati, non ha persone privilegiate, ma il Signore va incontro a quelli più bisognosi, e venne il profeta Elia, da chi fu mandato per sfamarla, a una vedova in Libano, cioè in terra pagana. Potete immaginare già l'assemblea come cresce. E di più, c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. La lebbra era una piaga tremenda, era una piaga devastante. Ebbene, Gesù, dopo l'azione del profeta Elia, ricorda quella del profeta Eliseo, che è per un pagano. Quindi Gesù vuol far comprendere che Dio non ha popoli privilegiati, ma lui privilegia le persone che più hanno bisogno, indipendentemente se siano del popolo di Israele o se siano pagani. L'amore di Dio è universale. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira, letteralmente ribollirono di ira, perché Gesù è andato a tirar fuori quei brani, quegli episodi che loro non volevano sentire, l'amore universale di Dio. E cosa fanno? Oh, non è un'assemblea di peccatori, non sono sulla piazza di Nazareth, sono dentro la sinagoga. Sentite le pie persone, si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Amen. Così si trattano le persone che vanno contro quella che è la tradizione. Nella sinagoga di Nazareth l'Evangelista anticipa quello che poi sarà il destino di Gesù. Fedele a questo annunzio di un amore universale, Gesù incontrerà la morte, ma non a Nazareth, a Gerusalemme. Sarà lì che lo cacceranno fuori dalla città e lì faranno quello che agli abitanti di Nazareth non è stato consentito. Ma, e termina l'episodio, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Quindi abbiamo visto in questo episodio come l'annunzio del messaggio di Gesù incontri una forte resistenza proprio dal punto di vista della religione, dal punto di vista del nazionalismo, perché non si accettano che un amore di Dio possa essere concesso a tutti e non vada a quelli che lo meritano. Poi Gesù continua, adesso da poco terminiamo qui, lasciamo spazio alle domande. Gesù continua nella sua attività e a dimostrazione di che quello che lui ha insegnato lo mette anche nella pratica, incontra un lebbroso e Gesù dimostra che non è vero, come la religione insegnava, che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario, è accogliere il Signore quello che lo purifica. Voi capite che Gesù sta demolendo uno dopo l'altro tutti i muri di separazione del popolo, della religione nei confronti degli altri. Ha battuto il muro del nazionalismo, della rivendicazione di essere un popolo di Dio, e adesso abbiamo visto che ha battuto il muro del merito e del privilegio, della virtù. Adesso Gesù abbatte un altro muro. E qual è questo muro? La teologia insegnava che l'uomo peccatore deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore. Lo sappiamo tutti, non lo leggiamo, lo diciamo soltanto così. In passando, Gesù incontra un lebbroso, il lebbroso gli si avvicina, gli chiede di essere purificato, e Gesù cosa fa? Il lebbroso non è considerato un ammalato, il lebbroso è un peccatore, uno che la sua condizione se l'è cercata, se l'è meritata, perché la lebbra era scagliata da Dio, così si credeva, per castigo per i peccati. E questo uomo non basta già che ha trasgredito la legge ed è diventato lebbroso, continua a trasgredire la legge e si avvicina a Gesù. Gesù, il brano anche qui è pieno di suspense, di Gesù dice stese la mano, e uno immagina, perché stendere la mano è un'espressione tecnica che nell'Antico Testamento indica l'azione di Dio e di Mosè per sconfiggere i nemici. Mosè stese la mano e le acque si richiusero sull'esercito del Faraone. Dio stende la mano e arriva il suo castigo. Gesù stende la mano, perché stende la mano? Se vuole guarirlo non c'è bisogno di stendere la mano. Quante volte Gesù ha guarito con la potenza della sua parola? Se Gesù stende la mano è perché gli darà un cazzotto sulla testa, lo punirà, lo fulminerà. Tu, lebbroso peccatore, osi avvicinarti a me, al Figlio di Dio. Invece stese la mano e lo toccò. Ma perché lo tocca? Non è necessario. Lo tocca per dimostrare la falsità di una religione. Si credeva che se una persona sana toccava un lebbroso, la sua impurità, l'impurità del lebbroso, si trasmetteva alla persona sana. Gesù lo tocca e non Gesù diventa impuro, ma il lebbroso viene purificato. Che meriti ha il lebbroso per essere purificato? Nessuno. Che virtù ha? Nessuno. Gesù insegna che non è vero che il lebbroso si doveva purificare per accogliere il Signore, ma è l'accoglienza del Signore quello che lo purifica. E dopo di questo Gesù va in un crescendo, compie un'azione scandalosa, chiama al suo seguito un pubblicano. Pubblicano da pubblico, cosa pubblica? Era il dattiere. Il dazio veniva dato in appalto, chi offriva di più riceveva il suo banco per il dazio. Erano dei ladri di professione, e un po' perché erano al soldo dei nemici, un po' per imbrogliavano, erano considerati marchiati indelebilmente del marchio dell'impurità, e anche volendo non potevano più uscire dalla loro condizione. Ebbene, Gesù cosa fa? Proprio a uno di questi lo chiama a far parte della sua comunità. Ma siamo matti? Un pubblicano, una persona per la quale non c'è nessuna speranza di conversione, una persona talmente impura, il pubblicano viene considerato trasgressore di tutti i comandamenti, che è impuro anche l'asta con la quale controlla la merce. Quando un pubblicano per caso entrava in una casa, tutta la casa era impura, bisognava lavarla con l'acqua bollente. E Gesù mostra che dal suo regno d'amore nessuna persona viene esclusa. Anche quelle persone che per la loro situazione, la loro condizione di vita, vengono condannate dalla morale, dalla religione, dalla società, anche per questi c'è posto nel suo regno. Gesù invita Levi, il pubblicano, gli dice di seguirlo, e se Gesù fosse stata una persona spiritualmente seria, avrebbe detto: Levi, fa sentì, adesso se vuoi puoi venire a far parte del mio gruppo, prima vai a fare 40 giorni nel deserto di penitenza, perché ne hai combinate tante, di purificazione, ti pensi e poi vieni. Gesù non lo dice tutto questo, lo invita a casa sua e cosa fa? Fa un'azione penitenziale, si mettono a pregare per il perdono dei peccati, si mette a purificarlo, organizza un pranzo, e questo suscita il malumore dei farisei, delle persone pie, che infatti, sempre le malelingue agiscono alle spalle, vanno a dire ai discepoli: il vostro maestro non è mica una persona seria, lo vedete, mangia con i peccatori. A quell'epoca si mangiava tutti in un unico piatto, se io che sono impuro metto la mano nel piatto impuro, tutto il piatto diventa impuro. Quindi attenti, dicono i farisei ai discepoli, che il vostro maestro vi rende impuri. Ed è lì che Gesù replica con quella santa verità che anche questa sembra, dopo 2000 anni, ancora suscita meraviglia e non è compresa. Gesù li tratta da cretini a questi qui, dice: ma non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. La religione riesce talmente a condizionare le persone, riesce, come dicevo prima, ad atrofizzare certe aree cerebrali, che quello che è logico sembra loro illogico, quello che è normale sembra assurdo. Quando una persona sta male, la cosa più normale cos'è? Chiamare il medico e prendere le medicine. Ma ve immaginate voi una persona, adesso c'è in giro le influenze, che dice: c'è l'influenza, hai chiamato il medico? No, perché sto male. E quando è che lo chiami? Quando stai bene? Hai preso l'aspirina? No, c'ho la febbre. E nella religione facciamo così, si impediscono alle persone della vicinanza al Signore. Perché? Perché sono in una condizione in cui pensano di non meritarlo, in una condizione in cui sono indegni. E Gesù l'ha detto: non sono i santi che hanno bisogno, i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù, come abbiamo detto, non si concede come un premio, ma come un regalo, si concede proprio come medicina per chi ha bisogno. E concludiamo qui con questa lettera. Immagine, poi oggi pomeriggio faremo l'episodio a luci rosse del Vangelo, sì, un episodio talmente scabroso, la prostituta che entra a un pranzo dove c'è Gesù. E poi Gesù, alla fine, lo anticipo, non gli chiede di cambiare vita. All'adultera gli ha detto: vai, non peccare più. Ma la prostituta no. Era un, come avevo detto, lo scandalo della misericordia. Era insopportabile questo brano. Ci ha pensato un papa, tra l'altro bravo, Gregorio Magno, a creare l'immagine tranquillizzante per le pie persone per bene, della Maddalena pentita. Bevitrice, ma pentita. Quindi questa donna, che vedremo che è anonima, viene poi trasformata nella Maddalena che è pentita. Lo vedremo oggi pomeriggio. Adesso concludiamo con questa immagine. Gesù, a un certo punto del suo insegnamento, proclama la necessità di essere compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Nell'Antico Testamento si credenzano i libri con l'affermazione imperativa di Dio: siate santi come io sono santo. Mai nei Vangeli questo invito appare in bocca a Gesù, mai. Non c'è una sola volta in cui Gesù inviti le persone ad essere santi come lui è santo. Perché? Perché la santità, e la santità era intesa come l'osservanza di regole, di prescrizioni, la santità allontana dal resto delle persone. Se io sono santo, e quindi la mia vita regolata da precetti, da osservanze, da preghiere, da emozioni, da virtù, inevitabilmente mi separo dal resto della gente. Allora Gesù mai invita ad essere santi, ma sempre e continuamente siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Mentre la santità allontana dagli uomini, la compassione li avvicina. Ma non solo, c'è un rischio ancora più grande. I santi più crescono nella loro santità e più diventano atei. Perché? Perché il santo pensa di crescere per incontrare un Dio sempre più lontano, sempre più in alto. Ma Dio è sceso per incontrare gli uomini. Allora questi salgono, lui è sceso e non si incontrano mai. Ecco perché, e per anticipare l'episodio di oggi, ma perché i farisei, i santi dell'epoca, che osservavano tutti i precetti, sono gli avversari di Gesù? Proprio per questo, perché loro crescono a base delle loro preghiere e devozioni per incontrare il Signore e non riescono a riconoscere un Signore che per amore degli uomini si è fatto uomo. Quindi non essere santi, ma essere compassionevoli. Allora, se abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti per quelli che sono i vostri interventi, le vostre domande. Il pomeriggio a che ora è, Flora?
Alle 17.
Il pomeriggio alle 17 faremo l'episodio a luci rosse.
Alle 16.
Pomeriggio alle 16. Poi, tempo permettendo, faremo la parabola sconcertante del pubblicano e del fariseo e, o stasera o domani mattina, un altro episodio che verrà censurato poi dalla Chiesa, quando Gesù inviterà un caso disperato, non solo il pubblicano ma il ricco, a seguirlo, a Zaccheo, e anche a Zaccheo non gli chiede di cambiare mestiere. Ci penserà la Chiesa primitiva. Allora, secondo certi testi, Pietro, San Pietro, nominerà Zaccheo vescovo di Cesarea, quindi la reputazione è a posto. Quindi vedete come questi annunci, questo Vangelo era scomodo all'epoca in cui Gesù lo proclamava e scomodo per la primitiva Chiesa. Allora, a voi domande possibilmente sul tema trattato.
E qui si dice che la chiesa è la religione dentro di noi, con tutto il rispetto della struttura contraria, è possibile che tutto ciò che ci ha determinato per me, questo paese di vita, sia già spirituale.
No, no, non ho detto questo, tutto no.
Però,
domanda, ti ringrazio per questa domanda. Come facciamo? Quali mezzi, quali criteri abbiamo per vedere cosa far rimanere e cosa restare? Ci abbiamo il messaggio di Gesù. Tutto quello che è in sintonia con il messaggio di Gesù e che ci è stato insegnato, e ovviamente ce ne sono tanti aspetti, naturalmente va mantenuto. Tutto quello che si distanzia, cos'è che si distanzia? L'abbiamo visto. L'immagine di un Dio che mette paura, l'immagine di un Dio che castiga. Trovate voi nei Vangeli dove Dio, il Dio di Gesù, mette paura e dove il Dio di Gesù castiga. Giovanni dice che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. L'azione di Gesù è positiva, è comunicare vita ad ogni persona. Allora, tutto quello che ci mette paura, tutto quello che ci angoscia, tutto quello che ci fa sentire indegni, tutto quello che ci suscita sensi di colpa, tutto quello che in qualche maniera non fa crescere la nostra vita, va eliminato. Ma tutto questo va sotto il nome di paura di Dio. Non c'è nulla di più pericoloso della paura di Dio, perché non fa crescere le persone. Lo conoscete l'episodio, che c'è anche in Luca, di quel re che parte e lascia una fortuna immensa ai suoi funzionari, e dopo un po' torna a uno che gli ha lasciato una fortuna immensa, dice: tu cosa hai fatto? Io dice: l'ho investito e ci ho guadagnato il doppio. Guarda, tieni tutto, ma addirittura vieni a far parte del mio stesso proprietà. Quindi è un re infinitamente, fattamente generoso, non è una persona interessata, non rivuole indietro il suo, ma la sua gioia è nel far parte dei suoi beni a tutti gli altri. Va dal secondo: tu quello che ti ho dato cosa ci hai fatto? Guarda, io l'ho investito, ci ho guadagnato altrettanto, chiedo tutto per te, anzi, vieni a far parte del mio stesso capitale. Arriva dal terzo e dice: te? Ah, io ho avuto paura di te, perché so che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai messo. Allora guarda, quello che mi hai dato io l'ho messo dentro una buca, in un fazzoletto, quello che mi hai dato ti ho restituito. Cioè, i doni che il Signore gli aveva dato, lui, per paura di sbagliare, per paura di rischiare, per paura anche di perderli, li ha conservati intatti. Allora il Signore lo esclude, dice: date questo qui agli altri e questo cacciatelo via. Perché questo non si è realizzato nella vita? Per paura di Dio. E purtroppo quante persone, troppe, non si sono realizzate nella loro esistenza per paura di Dio. Per paura che, rispondendo alle spinte vitali che avevano dentro di sé, erano in peccato o comunque fuori dai canoni della religione, persone che hanno soffocato la propria vita per paura di Dio, persone che non sono cresciute. Ecco, tutto questo va eliminato, perché, come dicevo prima, Dio non mette paura. Antonio.
Precisare di approfondire un po' una frase passando in mezzo a loro se ne andò, perché è ovvio che non è né storia né cronaca, perché se una folla vuole buttare giù qualcuno dal precipizio, quello non riesce a passare in mezzo alla strada.
Yeah.
E allora ecco il senso profondo di questa frase.
La finale di questo brano, avete visto, è incongrua: passando in mezzo a loro, ma nella sinagoga non so quante persone ci sono state, qualche centinaio, come ha fatto Gesù a passare in mezzo a loro? Se ne andò. L'evangelista in questo episodio anticipa quello che succederà a Gerusalemme, dove ammazzeranno Gesù, ma non riusciranno a togliergli la vita, perché la pienezza di vita di Gesù sarà capace di superare la morte. L'evangelista sta già annunciando quella che è la grande buona notizia. Vedete, Gesù non ci libera dalla paura della morte. Altri filosofi l'hanno già fatto, attraverso i loro testi, di cercare di liberare le persone dalla paura della morte. Ma Gesù libera dalla morte stessa. Gesù assicura che la morte non solo non interrompe la vita, ma è quel momento prezioso nell'esistenza dell'individuo che permette alla vita di trasformarsi, di fiorire in una forma nuova, completa e definitiva. Quindi, quando crederanno di aver tolto di mezzo Gesù, Gesù si ripresenterà vivo più che mai, perché la vita non può essere interrotta dalla morte, la vita continua per sempre. Quindi l'evangelista qui già ci anticipa questa che sarà la grande buona notizia di Gesù. Ti ringrazio. Allora, abbiamo detto, e grazie per questa domanda, l'amore di Dio è offerto a tutti. L'amore, il perdono di Dio è già concesso, ma attenzione, questo amore, questo perdono, diventano operativi ed efficaci nella vita dell'individuo quando si trasformano in altrettanto amore e perdono verso gli altri. Quando all'inizio dicevo che da questo incontro mi auguravo e speravo che cambi il volto di Dio e cambi il nostro atteggiamento, cosa significa? Il fatto di sentirsi amati non per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni, non può poi non portare a un cambiamento nella nostra vita. Di fronte all'altro non potrò più dire che non merita il mio amore, e lo so, come io non merito l'amore del Padre. Non l'amerò la persona perché lo merita, ma l'amerò perché ne ha bisogno. Quindi questo messaggio che non solo non deresponsabilizza le persone, ma li impegna molto di più, perché non ci sono più scuse per non amare. Noi di scuse le mettiamo tutti: non merita, non è degno, tutte le cose che poi dopo sappiamo, abbiamo messo nel conto del Padre Eterno, eccetera eccetera. Ecco, questo messaggio che senz'altro non deresponsabilizza le persone, ma li impegna molto di più, perché come Dio ci ama, e dopo noi, se non vogliamo essere ipocriti, se non vogliamo essere incoerenti, ameremo gli altri, e non amerò più l'altro che se lo merita. Lo amo perché mi sento talmente amato che lo amerò così com'è, senza sperare in un suo cambiamento o senza sperare in qualche suo particolare dono. Quindi è un messaggio che impegna molto di più. Sì.
Lei ha cominciato con una bellissima gatto, che è Dio e gioia, e questo qui io ho avuto, quindi qualche momento ce l'ho, però è come in questo momento sono molto pieno di questo, di questa gioia che è venuta da parte, no? Però succede che poi i casi della vita ci spengono una volta questa gioia, e allora non vediamo più questo Dio, dove stai? In questi momenti, e poi sono spesso succedono questi, le difficoltà di tutti i giorni ci sono, come fare a avere questa continua certezza che esiste rispetto all'altro che non la viviamo? E non so che è una cosa difficile, però è un consiglio pratico.
Consiglio pratico è a portata di mano di tutti, anche se pochi lo prendono sul serio, c'è già nel Vangelo, c'è un passaggio da fare, è possibile, però chissà perché è uno scoglio che le persone credenti, impegnate, trovano nella loro crescita. E qual è lo scoglio? Che certe parole di Gesù noi non le prendiamo seriamente. Perché? Perché ci sembrano esagerate oppure al di sopra delle nostre possibilità. Vedete, io credo che è un'esperienza di tutti. Quando riusciamo a perdonare, abbiamo già esaurito tutte le nostre energie, perché ci è costata una fatica perdonare. Ma Gesù dice che il perdono è soltanto il primo passo per poi altri due passi da fare, e che a noi sembrano insormontabili, e almeno per la mia esperienza sono pochi quelli che lo fanno. Gesù dice: hai perdonato? Ma non sentirsi già con l'aureola che ti brilla. Lo dico per le persone nuove, un aneddoto che chi viene agli incontri lo sa, una volta una signora stanca, non tanto per convinzione, stanca di sentirsi sempre ripetere nelle prediche, negli incontri, di questa necessità di perdonare, venne tutta raggiante e mi disse: sa padre, quella persona di cui lei sa, l'ho perdonata, ma per me è come se fosse morta. Aveva esaurito tutte le sue energie. Già si sentiva santa, aveva perdonato, però niente, E io, perché ero in confessione, ho detto: anche il Signore ti perdona, però per lui da questo momento tu è come se fossi morta. Allora Gesù dice che il perdono è soltanto il primo passo, poi i due passi successivi sono: adesso parla bene di chi ha parlato male di te, io devo parlare bene di chi ha parlato male di me, e non basta. Ancora non ci siamo riavuti di questa proposta, dice, e fagli del bene a chi ti ha fatto del male. Oh, ma veramente vieni dall'altro mondo. Io adesso faccio del bene a chi mi ha fatto del male. Ecco, questo è lo scoglio della nostra esistenza. Eppure è possibile farlo. Facciamo tante prove nella vita. Vogliamo provare a farlo? Vogliamo provare a parlare bene di chi ha parlato male di noi? E vogliamo provare a fare concretamente del bene a una persona che ci ha fatto del male? Sapete che da quel momento preciso la nostra vita non è più la stessa? Cambia radicalmente? Perché sapete cosa succede? Che abbiamo innalzato la soglia del nostro amore, l'abbiamo messa in sintonia con l'onda d'amore di Dio. Da questo momento preciso la vita nostra e quella di Dio si intrecciano e diventano un'unica cosa, e si passa da credere che Dio è padre a sperimentarlo come tale. Vedete, se voi chiedete ai cristiani, credi che Dio è padre? Sì, sì, eh? Provate a chiedergli, raccontami l'ultima volta che lo hai sperimentato come padre. Ah, che ci serve credere che Dio è padre se poi non lo sperimentiamo come tale? Non serve a niente. Allora, quando noi innalziamo la soglia del nostro amore, la mettiamo in sintonia con l'onda d'amore di Dio, da quel momento Dio fa parte della nostra esistenza, lo percepiamo, lo sperimentiamo e ci accorgiamo della sua presenza non solo nei grandi avvenimenti dove il Signore si scatena e dona molto di più di quello che abbiamo bisogno, ma un padre che si prende cura anche degli aspetti minimi, insignificanti della nostra esistenza, un padre la cui tenerezza ci fa ubriacare di gioia. E questo è il motore della gioia. Quando si sperimenta questo, la gioia non è più condizionata dagli avvenimenti della vita. Oggi quello mi ha trattato bene, sono nella gioia, quello mi ha maltrattato, mi deprimo. La gioia viene da questo, e questa è una prova che tutti quanti possiamo fare. Ecco, vedi, c'è qui un concetto che hai espresso e che va modificato, e anche questo è strano, è 2000 anni che Gesù ha modificato il concetto del prossimo, ma noi non l'abbiamo ancora capito, per cui il prossimo è chi è oggetto dell'amore. Gesù, e di questa la risposta alla domanda del male, non ci chiede di amare il prossimo, ma ci chiede a noi di farci prossimo per gli altri, senza alcuna esclusione. Era il dottore della legge che ha chiesto a Gesù chi è il mio prossimo, cioè fino a dove deve arrivare il mio amore. E Gesù invece chiede, tu fatti prossimo. L'amore di Dio non c'ha dei limiti, ma è illimitato. Allora nel nostro farci prossimo agli altri, comunichiamo vita, trasmettiamo energie vitali, ed ecco che dove ci sono situazioni di male, queste vengono circoscritte e spesso anche eliminate. Quindi modifichiamo questo concetto del prossimo. Non parliamo più del prossimo come colui che è da amare, ma il prossimo siamo noi nella misura che ci facciamo prossimo, approssimarci, cioè avvicinarci a chi ci ha bisogno. Allora, permettetemi a livello di battuta, non andate a dire ai parroci, se no mi fanno la pelle. Allora, questa espressione di Gesù è consolatoria, perché abbiamo tanti peccati in repertorio da commettere, ma il peccato contro lo Spirito Santo è un peccato che noi non riusciremo mai a commettere, perché è il peccato delle autorità religiose. Quindi non è un peccato che noi possiamo fare, ma è il peccato delle autorità religiose. A chi è che Gesù si rivolge con questa espressione? Gesù, e ripeto adesso. Allora Gesù sta comunicando vita al suo popolo, crea l'allarme, e da Gerusalemme, la santa sede dell'epoca, scendono gli scribi. Gli scribi erano i rappresentanti del magistero, infallibile. La loro parola aveva valore della parola di Dio. Scendono ed emettono la sentenza su Gesù. Oh, è gente istruita, è gente colta, è gente intelligente, ma non possono mica dire alla gente, ma no, non è vero che è libera, ma come non è vero che c'è libera? Non possono mica dire alla gente, non è vero che vi guarisce, come, guarda, quello era zoppo, adesso zompa, guarisce. Allora cosa fanno? Attenti, perché lui vi guarisce con il potere di Belzebù, il principe dei demoni, cioè sembra che vi libera, vi guarisce, ma lo fa per rendervi ancora più impuro. Allora Gesù, di fronte a questa falsità che gli dicono, sentite, tutti i peccati degli uomini e le bestemmie contro me saranno tutti perdonati. Sono frutto di ignoranza, sono frutto dei limiti dell'uomo, quindi ogni peccato sarà perdonato, ma il peccato contro lo Spirito Santo, questo non sarà mai perdonato. Perché? Il peccato contro lo Spirito Santo è dire che male quello che sai essere bene e dici che male per non perdere il tuo privilegio, il tuo potere. Gli scribi sanno che se Gesù agisce così è solo perché in lui c'è l'azione della mano divina, ma non lo possono riconoscere. Ne va del loro prestigio, della loro dottrina, del loro potere. Per cui dicono che è male quello che loro sanno essere bene, oppure dicono che è bene quello che loro sanno essere male. Allora Gesù dice: questo non sarà mai perdonato. Ma attenzione, questo si ride un po': ma come? Come può Dio non mai perdonare? Perché dice non sarà mai perdonato? Perché questi mai chiederanno perdono a Gesù? Perché poco prima, quando Gesù ha perdonato i peccati del paralitico, hanno detto che Gesù bestemmiava. Allora loro non chiederanno mai peccato a uno che credono un bestemmiatore. Allora dicevo all'inizio con la battuta che non si era sentita, questo è un peccato che il popolo non commette. Sono le autorità religiose che, per mantenere i loro privilegi, il loro prestigio, pur sapendo che una cosa è bene, dicono che è male. Ma sai che è bene? Sì, ma non si può. Io non posso dire che è bene, perché? Perché il sommo sacerdote di prima ha detto che è male, quello di prima ha detto che ancora che era male, quello prima ha detto che ancora che era male. Se io adesso dico che è bene, si incomincia a incrinare l'autorità del sommo sacerdote. Ma la gente così soffre per questa dottrina. E pazienza, l'importante è che sia saldo l'edificio del potere, l'edificio della dottrina. Perché se incominciamo ad ammettere eccezioni, se incominciamo, qui si sgretola tutto. Allora il peccato contro lo Spirito Santo è far soffrire le persone dicendo che è male quello che loro invece sanno che è un bene. Questo è intollerabile per Gesù. Bene, l'ultima, poi andiamo a pranzo. Sì, sì, ecco. Riguardo la santità, oggi ci ritorneremo, perché oggi parleremo dei farisei e vedremo poi qual è la santità cristiana. La santità del fariseo è attraverso l'osservanza della legge che lo separa dagli altri. La santità poi del cristiano è attraverso l'accoglienza dello spirito che invece gli avvicina all'altro. Riguardo a quello che dicevi, voi sapete che nella liturgia eucaristica, quando il prete mostra l'ostia, si recita quella frase: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, al plurale. Al plurale fa intendere i peccati degli uomini, ma questa frase è presa dal Vangelo di Giovanni, dove non si parla di peccati del mondo, ma del peccato del mondo. C'è un peccato che precede la venuta di Gesù, un unico peccato, che impedisce a Dio di manifestare il suo amore. Allora il peccato nel mondo, nel Vangelo di Giovanni, sono le tenebre con le quali l'istituzione religiosa ha occultato l'amore di Dio. E questo peccato verrà eliminato non combattendo, ma facendo emergere la luce. Quello, e terminiamo con questa immagine positiva, quella che è la nostra forza di credenti di fronte alle avversità, di fronte agli ostacoli, che noi non dobbiamo sprecare le energie in inutili combattimenti, in inutili lotte. Queste lasciamole al mondo religioso. Il mondo religioso è un mondo bellicoso. Voi sapete i titoli che si danno queste organizzazioni religiose: milizia, legionari, tutti si richiamano a esercito, eccetera. Eppure nel Vangelo di Giovanni abbiamo l'annunzio che la luce splende tra le tenebre. La luce non combatte le tenebre. Noi non dobbiamo sprecare inutili energie per combattere le tenebre. La luce splende nelle tenebre, per cui più nell'individuo, nella comunità cristiana, emerge la luce, cioè questo amore incondizionato e compassionevole del Signore, le tenebre da sole si estinguono. Buon pranzo, oggi pomeriggio.